Bene, sempre una gioia rivederci. Sicuramente ci sono quelli che mi conoscono e ci sono quelli che ancora non mi conoscono. Mi presento, mi chiamo Salvatore Caruso. Perciò siamo da poco, a circa un anno, che siamo di nuovo qua in Germania, essendo che i nostri figli sono tutti qua, siamo di nuovo ritornati per amore dei figli, per goderci anche non solo i figli ma anche i nipoti. E poi nello stesso tempo godere la comunione con i santi, con i fratelli. Bene, è bello stare qui. Avevo un desiderio da molto tempo. Ieri già Satana mi aveva messo un zampino che mi sentivo veramente male ieri con il raffreddore, tosse. Mia moglie dice: telefona a Giuliano, ma quello mi ammazza se di nuovo gli dico che non posso venire. Ma invece il Signore è buono e misericordioso. Abbiamo pregato al Signore perché Lui sa quello che ci deve dire a ognuno di noi, perché conosce i nostri cuori, conosce i nostri bisogni, conosce la nostra vita. Perciò Lui è veramente colui che sa soddisfare la nostra vita. Io sono una persona che non ho neanche tante scuole e neanche con, no, a volte non mi conosco neanche io stesso, però Lui ci conosce. Lui ci conosce. E noi siamo solo strumenti nelle sue mani. Allora Lui ha voluto questo incontro. Sapete, Lui l'ha organizzato prima di creare qualsiasi cosa. Già Lui aveva organizzato anche questo incontro. E Lui l'ha voluto per il bene di ognuno di noi, perché siamo i Suoi figli, ma anche perché alcuni ancora non sento figli, perché appunto ho detto non vi conosco tutti. Lui ci ama. Un amore eterno, un amore immenso e indescrivibile. Sapete, ogni giorno che mi alzo e mi guardo, dico: Signore, come fai ad amare Salvatore? Come fai? Perché noi siamo bravi a camuffarci davanti agli altri, ma il Signore conosce il nostro cuore e sa che siamo veramente miseri. Allora quella croce veramente ci porta a pensare. Ogni volta che noi ci accostiamo ai simboli è qualcosa di speciale, di qualcosa di particolare. Perché noi umani facciamo subito, ci dimentichiamo subito del suo amore, come il Signore ci ha salvati, nella condizione che ci ha messi, ci dimentichiamo. Ogni volta che Lui, vedete, al primo giorno della settimana, Lui vuole che ci incontriamo, dice: fate questo in memoria di me. Lui ci rinfresca la mente, ci porta a pensare: mamma mia, Signore, perdonami, perdonami. Mi sono dimenticato quella croce, mi sono dimenticato quegli insulti, mi sono dimenticato quegli sputi, mi sono dimenticato quanto ti hanno denudato. E tutto questo tu lo facevi per me. Allora, Signore, perdonami. Signore, rinnova me stesso ogni giorno. Signore, fa che io possa fare e scoprire ogni giorno la tua volontà e che possa amarti sempre di più. Vedete, i bambini sono semplici. Io. Noi a volte ci vergogniamo pure di parlare con Dio. Il Signore dice che noi dovremmo diventare come bambini. Dovremmo essere semplici come bambini. Semplici ad aprire il cuore. Perché il Signore lo sa come siamo, lo sa. È inutile che a volte noi ci vogliamo nascondere, ma Lui lo sa. Per questo noi dobbiamo aprire il nostro cuore e le nostre labbra e confessare il suo nome. Vedete, parlando un po' con Giuliano al telefono, lui mi diceva: qual è il tema? Il tema è qualcosa di molto importante che noi figli di Dio dobbiamo veramente, la parola è condividere l'Evangelo con gli altri. E subito voglio fare una domanda. Quando voi uscite da casa, quante volte durante il giorno avete condiviso l'Evangelo con gli altri? Sapete cosa significa l'Evangelo? Penso che lo sapete. Cosa significa? Buona notizia. Allora io devo condividere questa buona notizia, non la posso tenere più per me stessa. Io la devo condividere con gli altri. Condividere con gli altri che ancora non conoscono l'Evangelo, perché noi viviamo in una società stolta e perversa. E vediamo che c'è anche nello stesso tempo Satana, accecando la mente delle persone affinché non vedano la luce dell'Evangelo, lui li porta a destra e a sinistra, li manovra come dei burattini. E pensate che anche noi un tempo eravamo pure noi così, eravamo anche noi manovrati da lui. Ma da quel momento ecco che il Signore ha portato la buona novella e ha usato dei fratelli, delle sorelle, o no? Mi sono venuti tanti fratelli ad annunziarmi l'Evangelo, pur essendo che ero duro, una persona arrogante, una persona pesante, una persona, il Signore con il suo amore, lui un poco alla volta ha conquistato questo cuore che era non solo di pietra ma era acciaio, e lui piano piano l'ha fatto diventare un cuore di carne. Satana aveva incatenato il mio cuore. Sapete, ci sono tre porte. Una è quella stretta, una è quella larga, e poi c'è la porta del nostro cuore. Sapete, la più dura è quella del cuore, perché le altre due il Signore ce le presenta. Una la viviamo, che è la strada larga, prima. Uno la viveva prima, noi come figli di Dio, ma ci sono ancora quelli che ancora sono nella strada larga. E questa strada larga, io sapete come l'ho paragonata? Come, ho scritto questa frase prima che me la dimentico, un labirinto. Vedete, nel labirinto ci sono tante strade, è vero o no? C'è una sola entrata e c'è anche una sola uscita, però dentro ci sono tante strade. Se tu non sai come uscire, rimarrai là dentro. Allora Satana ha messo le persone là dentro e non li fa uscire, perché gli manca qualcosa di molto importante. Gli manca la guida. Nel mondo sapete quante religioni ci sono? È come un labirinto. Ognuno dice di venire nella sua. Il Signore, vedete, colui che è morto sulla croce e risuscitato, lui ha indicato una sola via. Allora noi eravamo nel labirinto, eravamo anche noi dispersi. E in quel momento il Signore dice: ora guarda, io ti faccio uscire fuori, se tu lo vuoi. Io ti faccio uscire fuori. Nel Salmo 119, versetto 105, sapete come dice? La tua parola è una lampada al mio piede e una luce al mio sentiero. Allora, prima ero smarrito, non potendo trovare qual è la via, in quel momento ecco una gran luce. Mi dice: Salvatore, vuoi uscire? Vuoi trovare la strada? Vieni presso me. E io ti indico l'uscita. E l'uscita che tu farai sarà veramente tribolata, ma sarà l'unica uscita da questo mondo, da questo labirinto. Allora sapete quante religioni ci sono? Io dico le religioni, faccio l'esempio dei bar. Ogni bar ha la sua etichetta, è vero o no? Mica siamo tutti uguali, giusto? Può cambiare qualcosa là dentro, i mobili oppure il bancone, qualcosa può cambiare. Però che cosa fanno? Vendono la stessa cosa, o no? La religione è la stessa cosa. Non fa altro che ingannarti, ingabbiarti e portarti alla morte seconda, che è chiamata l'inferno. Sarai separato da Dio per tutta l'eternità. Una delle cose che ora leggeremo, che dobbiamo veramente valutare, appunto, queste tre porte. Alcune porte nel passato si sono viste, noi siamo a conoscenza, anche il mondo è a conoscenza. Sapete qual è una delle porte che Dio ha chiuso? Una delle porte, nell'arca. Vi ricordate un po' come dice la scrittura? C'era una porta e cosa c'era poi? Nell'arca. E una finestra. La finestra non era dove era la porta. vero o no? Ma molte volte, vedete, si fa la porta e poi le finestre sono qui attorno all'aborto. Vedono? Il Signore non fa far l'arca così. C'è la porta e la finestra è di sopra. Perché di sopra? Perché proprio di sopra? Chi c'è di sopra? C'è il Signore. Eppure quella finestra era stretta. E quella finestra è l'unica indicazione dove c'è la luce, dove ti può venire l'aiuto. Ritornando in quell'arca, essendo che c'era una sola porta, ma anche c'era un'altra porta prima di esserci quella porta. C'era la porta del mondo, che facevano tutti gli uomini. E qual era la porta che facevano gli uomini? Dove li ha portati? A essere corrotti, dice la scrittura, e violenti. Oggi, nella società che noi viviamo, c'è la stessa cosa. C'è corruzione e c'è violenza. Violenza umana, violenza spirituale, violenza morale, la possiamo dire in tutti i sensi. Sarebbe un certo senso l'uomo sta ritornando, sta vivendo come Sodoma e Gomorra, ma soprattutto come i tempi di Noè. La stessa maniera. Sta vivendo in questa porta che è larga, è spaziosa. E sono molti quelli che la fanno. Il Signore, vedete, lui vede dal cielo. E lui conosce i cuori. E lui scende, si abbassa dal cielo, si è abbassato dal cielo. Abbiamo l'esempio di Gesù. Dio che si incarna. Dio che viene ad abitare fra gli uomini. Dio che viene a soffrire come gli uomini. Ma Dio nello stesso tempo che viene innalzato al di sopra. Gesù come uomo viene innalzato al di sopra di ogni nome. In Atti 4:12 lo dice chiaramente, sotto il cielo non c'è un altro nome che si può mettere accanto a quello di Gesù. Oppure per ottenere la salvezza, oppure per averlo come garante, non c'è un altro nome. Perciò guardare al cielo significa guardare a Gesù. Guardare al cielo significa seguire Gesù. Guardare al cielo significa che il nostro tesoro, la nostra ricchezza non è più sulla terra, è nel cielo. Però ritornando ancora all'inizio dei tempi, il Signore chiamò quest'uomo, lo vede giusto, Noè era giusto. Sicuramente anche lui era un peccatore, ma amava Dio, come anche noi. Noi siamo giusti? Però il Signore ci chiama giusti. Perché siamo giusti? Perché c'è stato qualcuno che ci ha giustificati, che è il Signore Gesù Cristo. Quando vengo qua, posso rimanere indifferente. Posso venire da casa senza portare nulla. Posso venire per abitudine. Se noi abbiamo fatto questo, abbiamo sbagliato. Dobbiamo chiedere perdono al Signore. Quando noi veniamo nella casa del Signore, che siamo noi, la Chiesa, non ci incontriamo tutti insieme, ognuno di noi, ognuno deve portare il suo cuore pieno, che trabocca di ringraziamento. Ma no, diventa come ciongando, vano il cantare, vano il pregare, si altrove è la nostra mente. Perché vedete, come noi usciamo, ritorniamo come prima. Ci dimentichiamo, è vero o no? Dobbiamo essere sinceri. Il Signore non vuole questo. Vedete, lui cosa fa, Noè? Quando il Signore lo chiama, gli fa vedere quello che c'era nell'uomo, dice la corruzione che c'era nell'uomo, dice Dio vedeva dal cielo. E vedeva che tutti disonoravano Dio, solo quest'uomo. Oggi, vedete, il Signore ci guarda dal cielo e vede solo la Chiesa, solo i nati di nuovo, i figli di Dio, non i credenti. Oggi molti si dichiarano credenti, ma non sono figli di Dio. I figli di Dio sono i nati. Sapete, i miei figli sono quelli che sono nati da mia moglie. Altri non possono essere i miei figli, o no? Allora i figli di Dio sono quelli che sono nati dallo Spirito. Coloro che hanno fatto una fusione tra lo Spirito, dice Romani capitolo 8, versetto 16, il nostro Spirito con lo Spirito di Dio insieme, hanno fatto una fusione. Da quel momento abbiamo gridato, l'abbiamo ascoltato spesse volte questo pomeriggio, dal nostro cuore, dalla nostra bocca, Abba Padre. Significa che dal momento che noi abbiamo dato il nostro cuore al Signore, abbiamo permesso a Dio di entrare nella nostra vita, c'è stata una fusione. E da quel momento Lui ha cambiato il nostro modo di vivere. Siamo diventate nuove creature. Essendo una nuova creatura, è la creatura che deve onorare Dio ogni giorno. È la creatura che deve dare gloria ogni giorno al suo Signore. Perché alla fine, vedete, quando Lui ci chiamerà, perché ci chiamerà. Leggevo l'altro giorno, è veramente anche una realtà, che già ci sono 40 profezie che sono realizzate sotto i nostri occhi. Eppure ancora noi aspettiamo gli ultimi tempi. Invece gli ultimi tempi noi li viviamo. Li viviamo. La dimostrazione di Israele, la dimostrazione sia dell'Europa, la dimostrazione dei fenomeni, la dimostrazione che viviamo oggi Sodoma e Gomorra, uomini con uomini e donne con donne. O no? E cosa diceva Gesù? Che i tempi ora sono veramente maturi. E poi dice la fede di più si raffredderà. Oggi la Chiesa, dovrebbe essere quella una lampada accesa, si è addormentata, è fredda. Non è religiosa. Anzi, se vedete le persone che sono religiose, sono zelanti nelle loro religioni. Sono zelanti. Noi facciamo fatica a venire in adunanza. È strano. È strano. Eppure noi sappiamo tutti che da un momento all'altro noi possiamo essere trasferiti. O no? Possiamo essere trasferiti nel regno dei cieli. In un momento, in un batter d'occhio, possiamo essere trasportati in cielo. Allora io che cosa devo fare? Come figlio di Dio? Devo comunicare agli altri, oppure provo piacere che le persone vanno all'inferno. Se io vedo una persona che sta facendo incidenti, mica mi posso voltare le spalle. Uno cerca di avvertirlo. Invece noi ci comportiamo così. Non visiamo più le persone. Perché vedete, quando la Chiesa sarà tolta, il Signore non ha più nessun interesse sulla terra. Ha più interesse. E verranno veramente ancora catastrofe più pesanti. Io dico spesso alle persone, non devono aver paura delle cose che vengono sulla terra. I terremoti, gli uragani, i tsunami, possiamo dire tante che è veramente sono cose spaventose umanamente, ma non è questo il vero spavento. Il vero spavento, sapete qual è? Che le persone vanno all'inferno. E quelle persone, ci abbiamo dei genitori, dei figli, dei nipoti, degli amici, dei parenti, o no? O siamo solo noi? E quante volte noi dimostriamo che c'è veramente questa realtà? Quante volte lo dimostriamo a loro che c'è questa realtà? Noi come ne parliamo con loro, che loro pensano che è come se noi raccontiamo una favola. Non siamo credibili. Invece noi dobbiamo dire alle persone, il Signore non solo sta per ritornare, Lui sta per chiudere la porta. Sapete quando Lui finì dopo 120 anni di costruire l'arca? Neanche Lui lo sapeva. E anche Lui cominciò a avere poco interesse per le cose che erano sulla terra. Lui cominciò a costruire con i suoi figli quest'arca immensa. E Lui impiegò 120 anni, non un giorno. E nel frattempo Lui predicava. E io dico quante volte, quante persone sicuramente per curiosità sono entrate in quell'arca. Quante persone vengono a trovarci, vedono veramente, siete veramente, siete veramente, e poi alla fine rimangono fuori dell'arca. Rimangono fuori. Rimangono a vivere la loro religiosità oppure i loro piaceri, come dice la scrittura, perché il loro Dio dice il ventre. Mangiamo, beviamo e divertiamoci. La gente, il loro Dio è questo. Nei tempi di Noè era la stessa cosa. Non avevano nessun interesse. Perché sapete un'altra cosa molto importante, perché per loro era pazzia, il mare era lontano, poi non pioveva. Dio dice, innaffiava e irrigava la terra attraverso il vaporizzo. Perciò per loro era impensabile che doveva piovere dal cielo. Era impensabile che, dice Dio, doveva aprire le cataratti della terra, del cielo e gli abissi e doveva uscire acqua da tutte le parti. Per loro era impensabile. Come quando noi diciamo alle persone le cose che devono avvenire, per loro le cose continuano a vivere ancora di peggio. E infatti il Romani dice, Signore, io manderò nel mondo uno spirito ancora di menzogna affinché credano più alla menzogna che alla verità, come fece con Faraone, perché Dio la possibilità la dà a tutti. Stasera appunto dico, non so, non vi conosco, ma lui vi conosce. Ti sta dando una possibilità. Ecco, vedi, tu sei ora in questo labirinto, il tuo cuore vuoto alla ricerca e nella paura, nell'angoscia, ecco il Signore. E il Signore ti sta dicendo, vedi, io sono la via. Io sono la verità. Io non ti dico menzogne, io non ti racconto favole. E io ti dono la vita. Se tu veramente credi in me, se tu apri il tuo cuore a me. Vedete, nella predicazione di Noè è stata la stessa cosa. Lui predicò per 120 anni. Alla fine, quando finì, gli animali entrarono tutti, quello che il Signore aveva deciso. Poi dice il Signore, chiuse. Prima aspettò un altri 7 giorni, perché Dio è misericordioso. Aspettò un altri 7 giorni. E noi che mica lo sappiamo se il Signore sta aspettando pure a te. Ti dà questa possibilità, perché ormai il tempo è vicino. Dice un altro passo in Romani capitolo 13:11, la notte è avanzata e il giorno è vicino. Sarebbe quando è venuto Gesù, ancora c'era tenebre, c'era buio. A mano che sono passati i secoli, vedete appunto le profezie, eccetera, eccetera. Ora il Signore, è venuto il Signore, il giorno, perché lui è la figura del giorno, è proprio vicino. Il Signore sta per ritornare. Allora, quando lui finì, aspettò 7 giorni, alla fine il Signore chiuse, non Noè, il Signore chiuse la porta. E quando lui chiuse la porta e cominciò ad aprirsi appunto le cataratte sia dal cielo che dalla terra, e le persone, io dico sicuramente, la Bibbia non lo dice, ma sicuramente quante persone si aggrapparono all'arca. Io, vedete, quando sono nervoso, un po' è male, perché non è buono, ma sicuramente quello che lo facevano in quel tempo, sicuramente subito, e si aggrappavano. E sicuramente quante persone cominciarono a dare pugni in quell'arca, ma era troppo tardi. Era troppo tardi. La porta era per tanti anni aperta, per tanti giorni aperti, per tante notti era aperta, eppure tu non hai voluto entrare. Vedete, quando lui chiude, dice, nessuno la può più aprire. Cosa c'era là dentro? Cosa hanno trovato? Solo 8 persone sono entrate là dentro, sapete? Cosa hanno trovato là dentro? Hanno trovato la loro salvezza. Hanno trovato il loro ristoro. Il Signore li ristorava. E poi dice, hanno trovato cibo in abbondanza. E poi la finestra, avevano comunione con il Signore. Avere comunione con il Signore è la cosa più bella. Avere comunione, parlare con Lui. Dice il Signore, dove 2 o 3 si radunano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Noi siamo in tanti. E allora quando sono solo, il Signore non c'è con me. o c'è. Sapete come lui dice? Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Lui è sempre con noi. Io e il Signore quanto siamo? Due. Allora il Signore è sempre con noi. Non siamo mai soli. Noi pensiamo di essere soli, ma non siamo mai soli. Oppure ci nascondiamo dagli altri pensando che gli altri ci vedono, quando ci dimentichiamo che il Signore ci sta vedendo. Anzi, Lui già lo sa. Prima che la parola, prima quell'atto che tu commetti, già Lui lo sapeva prima. Non c'è niente da nascondere con Lui. Per questo il Signore ci chiama a innamorarci di Lui. Sarebbe il vero cibo e la vera bevanda è la parola di Dio. Quante volte noi ci nutriamo con la parola di Dio? Quante volte noi dissetiamo l'anima nostra? Chi beve di quest'acqua, dice, non morirà mai. E chi beve chi mangia questo pane non morrà mai. Credi tu questo? Crediamo noi in questo? Oggi sapete qual è il tempo che il diavolo sta ingannando pure i credenti? Per questo i credenti dormono. Oggi è la nuova tecnologia. È vero o no? Quanto tempo passiamo con il telefonino? Addirittura ci fa dimenticare di avere la comunione con il Signore. Non prendiamo più la parola di Dio. E se non ci nutriamo noi, se non siamo noi ricchi, come possiamo portare agli altri? Come possiamo dire agli altri Gesù ti amo, quando noi stessi non conosciamo bene chi è Gesù? Noi dovremmo conoscere. I miei figli ci conoscono bene a me con mia moglie, sono i miei figli, perché loro sono vissuti con noi a casa. Noi siamo nella casa del Signore e dobbiamo conoscere bene il Signore. Vedete, poi quando allora venne questo, ci fu veramente la fine di ogni cosa. Allora, leggiamo insieme in Luca, capitolo 13, versetto 23. Un tale gli fa una domanda al Signore e vediamo cosa dice il Signore. Luca, capitolo 13, versetto 23. Un tale gli disse... Vedete, questa domanda la può fare anche qualsiasi persona, perché tante persone vogliono delle risposte. Per esempio, io facevo tante domande, perché, da dove siamo venuti, perché il diavolo mette tanta confusione quando uno era cieco, che non ci vedeva, che uno si fa tante domande. E c'erano delle persone che vedevano che Gesù, le opere che faceva Gesù, il parlare di Gesù era un parlare potente, efficace, che toccava il cuore, e poi vedevano anche le sue opere. Vedevano i ciechi che recuperavano la vista, i zoppi saltellavano, i morti risuscitavano. Vedevano che era veramente una persona autorevole. Allora lui gli fa questa domanda per sapere come poter fare, come poter entrare in questa porta stretta. Allora un tale gli disse, Signore, sono pochi i salvati. Appunto il Signore conosce i cuori. Vedete la differenza dell'uomo, che noi facciamo parzialità, no? Andiamo a simpatia. Il Signore non va a simpatia. Il Signore vuole il cuore delle persone. Allora il Signore conosce il cuore. La simpatia del Signore è il cuore, quando un cuore è pentito. Lui dice vuole che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della verità per essere salvati. Perciò Dio, il pensiero della salvezza, lo mette a tutti. Lui parla, c'è un momento della nostra vita, l'uomo ha un appuntamento con Dio e Dio ti parla. E l'uomo dice inescusabile perché lui ci convince che siamo peccatori. Oggi vedete, il diavolo ha annullato nel mondo la parola peccato. Oggi l'uomo può fare quello che vuole perché non è peccato. È vero o no? Ma anche forse noi usiamo più questa parola, stai vivendo nel peccato. È vero o no? Normalmente è il peccato che porta alla morte. Il peccato è come il cancro. Il cancro porta la persona piano piano a morire. L'uomo con il peccato addosso piano piano va a morire. Morte, sapete che cosa significa? Separato. L'uomo tramite Adamo ed Eva si è separato da Dio. E Dio, per mezzo di Gesù Cristo, un altro Adamo, colui che vivifica, vuole riconciliare l'uomo, lo vuole portare di nuovo a sé, a donarci la vita e soprattutto a donarci la dignità che l'uomo aveva perso. Perché vedete, quello che fa l'uomo nel mondo è senza dignità. Non hanno più né pudore, neanche vergogna. Eppure è l'uomo. E pensate che noi saremmo meglio di loro se non ci fosse il Signore? Oppure se noi pensiamo che c'è il Signore e noi a volte facciamo delle cose che disonorano il Signore? Dice: noi siamo stati salvati a malapena come un tezzone scampato dal fuoco. Vedete, per grazia. Se io sono qui stasera, per grazia, perché ho aperto il mio cuore al Signore. Allora, chi sono i salvati? Sono pochi. Il Signore conosce quando va, ad esempio, va da Salvatore, lui li parla. Se Salvatore, pure Salvatore ha fatto qualsiasi peccato, qualsiasi, ha ucciso, ha commesso adulterio, ha fatto fornicazione, ha rubato, qualsiasi cosa che lui ha fatto, il Signore va da lui e lo vuole salvare. Allora il Signore gli dimostra quello che lui ha fatto per lui, per tutte queste cose che lui ha fatto. Dice: vedi, io quella croce che lui era messo di mezzo era il tuo posto e io l'ho preso pure per te. Dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sopra abbondata. Vedi, io l'ho fatto pure per te. Se quella persona si ravvede, il Signore lo salva e gli cambia la vita. Se quella persona non vuole accettare il Signore, ma non è perché il Signore non lo vuole salvare, è che lui non vuole essere salvato. È vero o no? Allora, quando lui arriva al Signore, lui vuole salvare tutti gli uomini. Però ci sono, dice, c'è in Giovanni, dice, capitolo 3, versetto 19, mi sembra, dice che gli uomini preferiscono più le tenebre che alla luce. Preferiscono vivere così perché il Dio di questo mondo li ha accecati e non accettare il Signore. Sapete qual è la cosa che Dio non perdona? È la bestemmia contro lo Spirito Santo. E sapete qual è? È l'incredulità, è l'indifferenza. Dio ti parla e tu ci volti le spalle. Stai attento. Il Signore stasera sta parlando al tuo cuore. La parola di Dio, vedete, non va a vuoto. O salva o condanna. Dice in Ebrei, capitolo 4, versetto 12, la tua parola è una spada a doppio taglio e penetra e va a dividere le ossa delle midolla, va a dividere l'anima dello spirito e va a giudicare i sentimenti del tuo cuore. Allora la persona, vedete, davanti a Dio non ha come sfuggire davanti alla sua presenza. Ritornando di nuovo qua al discorso, ed egli disse loro, il Signore disse a colui che disse chi sono i salvati, quanti possono essere salvati, dice: sforzatevi. Non dice che è una cosa difficile o facile, ma bisogna sforzarsi, sapete perché? Perché l'uomo non vuole lasciare il peccato. L'altro giorno, parlando a una donna, lei era proprio, aveva certi momenti gli occhi, dice: però non posso. Mi diceva: non posso, sì, lo so, però non posso. Non voleva lasciare il peccato. Come quel giovane ricco, quando il Signore disse: vendi tutto e dagli ai poveri. Lui voltò, ecco, se ne andò rattristato. Lui era attaccato. C'era qualcosa che lo legava più del Signore. Eppure diceva di amare il Signore, di osservare i comandamenti. Però era una persona che era attaccato al suo denaro, alle sue ricchezze. Era poverissimo nello spirito. Allora dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Perché molti vogliono entrare nel regno dei cieli con le proprie opere, ma non possono entrare. Vedete quante religioni dicono questo, quest'altro, e non possono entrare. Allora dice il Signore: sforzatevi in senso di riconoscere, di riconoscersi peccatori, di riconoscere che solo Gesù Cristo è il Signore Salvatore della nostra vita. E poi dice versetto 25: quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi stando fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Io non so da dove venite. Quando il Signore si alzerà, sarebbe quando vedrà che non ci sarà più nessuna persona che si salverà, che non aprirà più il cuore, lui dice: io ora chiudo la porta. Quando lui chiuderà la porta, allora molti si renderanno conto e allora cominceranno a bussare. Però sarà troppo tardi. Sapete, ci sono, ora leggiamo, delle persone che hanno partecipato a tante cose, hanno fatto pure tante cose, eppure sono rimasti fuori. Vedete, non è quello che uno fa, se lo fa per farsi notare degli altri, oppure perché ha detto io sono credente per i suoi propri bisogni, per i suoi propri interessi, eppure ha ascoltato tante volte la parola di Dio, oppure ha fatto tante cose, rimarrà fuori. Entreranno solo coloro che sono nati di nuovo, coloro che hanno dato il cuore al Signore, coloro che l'hanno aperto. Allora versetto 26: allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so da dove venite. Quante volte sicuramente si partecipano all'agape che noi facciamo, tante persone ci vengono a visitare, o amici o parenti, tante persone che a volte vengono alle nostre evangelizzazioni, tante persone che mangiano con noi, eppure ci dicono: io ci credo, io sono un credente. Però vedete, se non c'è la nuova nascita, alla fine non ti servirà a nulla, non ti servirà a nulla. Anzi dirà il Signore: allontanatevi da me, voi tutti malfattori, là ci sarà il pianto e lo stridor dei denti. Il posto d'inferno, sapete, è terribile. Lo stridor dei denti significa un dolore atroce. A volte molte persone si vorrebbero, ci sono quelli che si tolgono la vita, pensando alle sofferenze terrene, poi finisce di soffrire con la morte. Non è così. Quelli che sono sulla terra sono sofferenze leggere. La vera sofferenza è dopo la morte. Là sarà una sofferenza giorno e notte, nei secoli e nei secoli, per tutta l'eternità. Sapete, noi stessi, noi siamo eterni. La nostra anima e il nostro spirito è eterno. Solo ora sta a noi dove lo vogliamo far vivere, la nostra persona, o dove c'è il Signore per tutta l'eternità e godere i suoi benefici, oppure soffrire. Vivere in questo posto sarebbe di tenebre, una persona e un'altra persona non si possono vedere, e nello stesso tempo c'è fuoco, nello stesso tempo c'è sofferenza. A volte fanno pubblicità che fanno vedere che l'inferno è bello, oppure il paradiso, come le descrivono, che prendono in giro, ci sono certe pubblicità. Poi se ne accorgeranno quando moriranno, come troveranno la situazione. Eppure vedete, a noi il Signore ci ha aperto gli occhi spirituali. Ora noi ci vediamo. Ora noi ci vediamo. Prima eravamo ciechi, ma ora ci vediamo. Per questo dobbiamo annunziare l'Evangelo ancora a coloro che sono sulla via della perdizione. Un altro passo in Matteo, capitolo 7, versetto 13. E qui fa un invito il Signore: entrate per la porta stretta. Vedete, bisogna entrare per la porta stretta, perché quello che i nostri occhi vedono fuori sono per un tempo. Sapete, non so quanti di voi conoscono questa parola miraggi. I miraggi sono come delle visioni. Sarebbe uno, quando si trova, questo succede, questo fenomeno, quando si trova una persona nel deserto E quando non ha da bere, comincia a vedere delle visioni e comincia a vedere questi miraggi. Allora, secondo quello che c'è nel tuo cuore, tu vedi il desiderio che tu c'hai in quel momento. Tu lo vedi, però non c'è nessuna realtà. Non c'è niente, è solo sabbia, è solo caldo, è solo sofferenza e poi c'è la morte. Il Signore sta dicendo questo nel mondo. Il mondo è come un miraggio. Il mondo passa via con tutta la sua concupiscenza, con tutte le sue cose, con tutti i suoi desideri, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Che differenza. Allora vedete, noi non ci dobbiamo far raggirare dai miraggi, perché ora noi sappiamo che sono miraggi. Prima anche noi eravamo come gli altri e uno andava dietro a queste cose. Per oggi, appunto, ora il Signore ce l'ha fatto vedere che era un inganno, un'illusione, che il diavolo ci voleva portare lontano dal Signore. Allora il Signore ci ha chiamati. Però questa strada che è stretta è veramente stretta. Io ve lo posso dire che già sono 35 anni. Mia moglie, perché se le donne si ricordano sempre meglio le date, che sono nella fede. Abbiamo avuto veramente delle difficoltà in tutti i sensi. E anche umanamente, perché la carne non vuole separarsi dal peccato. Non vuole separarsi. Se non ci fosse lo Spirito Santo, è difficile percorrere questa strada. Se non c'è lo Spirito Santo, non si può proseguire questa strada, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito. Allora è veramente stretta. Rinunziare al peccato è veramente un sacrificio, però un sacrificio che produce un bene alla nostra vita, alle nostre anime, e ci fa sentire quella pace che solo il Signore sa donare ai suoi figli. Allora, entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Qui vedete sofferenza. La persona può abbandonare qualcosa, e strada è spaziosa, è larga e spaziosa. Sarebbe la persona può fare quello che vuole. Ecco il diavolo, l'inganno. E la strada che porta, li porta poi alla morte, la morte seconda. Sapete, quando ero bambino, lo dico sempre, non so se l'ho detto qui qualche anno fa, quando ero bambino, mio padre, quando ci doveva rimproverare, e uno faceva la scappatella, poi la sera ritornava a casa piano piano, lui ci diceva così: correte quanto volete, ma qua vi aspetto. Alla fine era lì. Vedete, il Signore dice la stessa cosa. Correte quando volete, ma alla fine qua vi aspetto. Altra cosa che dico, grazie Signore, sapete, quando vado verso la fine, perché potrei parlare quotidianamente, una cosa che mi fa riflettere nella parola di Dio, che se noi ci guardiamo dentro, quanta spazzatura c'è dentro di noi. Sapete quante cose che mia moglie non sa di me? Oppure i miei genitori, ora mia mamma non c'è più, ancora c'è mio padre, oppure i miei figli non sanno la sporcizia che c'è dentro di me. Sicuramente mia moglie sarà ugualmente. Ognuno di noi che non abbiamo avuto mai il coraggio di dire: il Signore, il sangue di Gesù ci ha purificati da ogni peccato. E davanti al Padre, perché Lui è santo, Lui si è messo davanti. E lui ci guarda attraverso il figlio. Il figlio è pulito. In lui non c'è nessun peccato, nessuna macchia. Ma dietro di lui ci siamo noi. E il Padre ci guarda attraverso Gesù. Senza macchia e senza difetti. Bianchi, puliti. E ritorno, come ho detto prima, come fa Dio ad amare Salvatore? È un amore indescrivibile, è un amore immenso. Per questo noi ogni giorno dobbiamo rinnovare il nostro cuore e la nostra mente. È solo la parola di Dio, la vera medicina che può scaturire il nostro cuore. C'erano altri passi, però ne voglio toccare uno solo. Nell'Apocalisse, al capitolo 3, versetto 20, dice il Signore: ecco, io sto alla porta e busso. Noi ci crediamo che il Signore è qui in mezzo a noi? Ci crediamo che lo Spirito Santo sta parlando al nostro cuore? Ci crediamo che lo Spirito Santo sta bussando al nostro cuore? Io ripeto, non so, non vi conosco a tutti, se ci sono delle persone che ancora non hanno sperimentato il Signore nella propria vita. Attualmente lo Spirito Santo sta bussando al tuo cuore. Vedi cosa succederà, vedi lui? Non è come quel padrone che uno ha quando prima di conoscere il Signore il diavolo, che lui ci costringeva a fare il male. Anche dice Paolo: non volevo fare il male, quello facevo. Volevo fare del bene e non riuscivo a fare il bene. Ma ora in colui che mi fortifica posso veramente ogni cosa. Il Signore ti darà la forza se tu apri il tuo cuore. Il Signore sta bussando veramente al tuo cuore. E dice qualcosa di straordinario. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, apre il suo cuore, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. Sapete che cosa significa? A volte ci sono persone che vogliono essere portati davanti al Papa, davanti al Presidente, vorrebbero avere qualche cosa per poter toccarlo, per poterlo. E sono uomini peccatori, uomini che non possono darti nulla, anzi, neanche loro hanno nulla. Ma pensate, il creatore del cielo e della terra, colui che ci ha creati, lui si abbassa e viene a bussare nel tuo cuore, e lo fa con amore. Lui vuole cenare con te. La cena rappresenta qualcosa di speciale. Sono momenti belli quando si cena insieme con una persona che tu ci vuoi stare. E vuoi dare, vuoi parlare, vuoi comunicare, vuoi dire tutto quello che c'è nel tuo cuore. E io sempre, vedete, c'è la maniglia in quella porta. E il Signore sta dicendo questo. Vedete, non è qualcosa di... Se una religione ti dice devi caricare 100 kg, tu lo fai. Se ti dice di buttarti di una valanga, tu lo fai. Ci sono religioni che fanno fare alle persone con la lingua per terra, si mettono serpenti addosso, si frustano, si fanno tante cose per la propria religione e non ricevono nulla, anzi si fanno del male. Ma il Signore, lui viene e sta bussando alla tua porta. Lui vuole cenare con te stasera. Ha scelto pure te. Dipende da te se tu lo vuoi far entrare nel tuo cuore, nella tua vita. Dipende da te. Quando un fratello tanti anni fa l'ha fatto a me, e io ho fatto una svolta nella mia vita. Perché parlando così è difficile, perché il diavolo cerca di metterti una barriera. A volte tu sei qui con il corpo e porta lontano la tua mente, perché non vuole che tu ascolti la parola di Dio. Però quel giorno il Signore, per indicarmi ancora, vedete, perché lui non ci lascia e non ci abbandona, lui fa di tutto per salvarci. E c'era la porta così. E mi disse: vedi quella porta? Pensa che dietro la porta c'è il Signore. Oppure pensa che c'è una persona che tu ami e sta bussando. Tu cosa fai? Apri o non apri? Perché apri? Perché è una persona che tu ami, una persona che tu conosci. Il Signore, ora tu lo conosci. Quello che tu hai sentito stasera non è forse una cosa che tu non hai sentito mai. Perché non viene da una religione, neanche viene da Salvatore, ma viene dal Signore. E la sua parola non fa vuoto. Stasera il Signore vuole essere, vuole entrare nella tua vita come il tuo Signore, come il tuo Salvatore. Se non apri la tua porta, vedi, farai lo sbaglio più pesante della tua vita. Perché non hai chiuso la porta al Salvatore, ma hai chiuso la porta al tuo Signore. Perché è il Signore. Ogni lingua deve confessare che Gesù è il Signore. Se non lo farai sulla terra, lo farai in cielo. Sarebbe lo farai quando comparirai davanti a Dio e lo vedrai non più come Salvatore, non come colui che deve morire sulla croce, ma lo vedrai come giudice e sarà spaventevole. Perché là non hai un posto dove nascondersi, nasconderti, sarai veramente nudo. Pensa a quello che ho detto prima, tutte le cose che sono nascoste dentro di te vengono messe davanti agli altri. E poi alla fine dirti il Signore, io non ti conosco, vai via da me, malfattore. Io non ti conosco. Vai a finire in questo posto, perché nel giorno che io ti ho visitato, tu hai voltato le spalle. Oggi, dice il Signore, se udite la mia voce, non inturite i vostri cuori, non la vostra mente. Oggi, non domani. Perché noi il domani non lo sappiamo se viviamo ancora. Sapete quante persone sono morte oggi? Che loro non lo sapevano. Sapete quante persone? Arriverà anche per noi il momento. Io dico spesso, e i miei figli anche lo raccontano, dico alle persone, il giorno più bello per me sarà quando morirò. Sarà il giorno più... Sì, ci sarà perché il corpo ha sempre la reazione, perché ci sono i figli, i nipoti. Però quando uno trapassa, ecco, vediamo, trapassa questo momento, è come Stefano. Mentre con la lapidavano, lui vedeva i cieli aperti e Gesù, non un altro, ma Gesù che lo veniva a prendere. E Apocalisse 14:13, sapete come dice? Beati. Quelli che da ora innanzi muoiono nel Signore e si riposeranno delle loro fatiche. Perché fatiche? Perché quando entreremo nel cielo, questo corpo mortale rivestirà l'immortalità. Questo corpo che è corruttibile, che è soggetto alle malattie, alla morte, a tutte le cose che sono attorno a noi, sarà rivestito incorruttibile per l'eternità, davanti al Signore. E nessuna lacrima uscirà più, non ci sarà più sofferenza, né malattie, né dolore. Saremo con il Signore in quella città, Gerusalemme, la città meravigliosa, fatta tutta di oro, di smeraldi, pietre preziose, che sono le nostre case conservate, dice, per voi nel cielo. Abbiate questa viva speranza nei vostri cuori e conservata per voi nel cielo. E Gesù, vi lascio con questo versetto, dice: il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede, abbiate fiducia nel Signore, abbiamo fiducia nel Signore, abbiate fiducia in me. E non vi sgomentate, perché Lui se n'è andato a prepararci un luogo. Ecco questo luogo, questa città immensa che non è per un tempo, ma per tutta l'eternità che noi dobbiamo godere con Lui. E conservate per noi. Che il Signore vi possa benedire, che il Signore ci benedica. Ringraziamo Lui per questa bella comunione che abbiamo goduto questo pomeriggio insieme. Che il Signore possa ricompensare a ognuno di voi le vostre famiglie, ma soprattutto che il nostro pensiero, il nostro sguardo è ancora verso coloro che ancora si trovano sulla via della perdizione. Che il Signore ci benedica. Amen.